Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Ed eccoci qui, benvenute, benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, dedicata alle questioni internazionali, per farla breve la definizione, ma sarebbe molto più complessa e articolata. 20:03 per questo 23 gennaio 2025 e noi oggi parleremo di un po' di cose. Abbiamo innanzitutto un ospite in studio che a breve sarà qui con noi ed è Giorgio Monasterolo, con cui affronteremo un po' di temi che riguarderanno la guerra in Ucraina, ma non solo. Giorgio, che abbiamo ascoltato ieri a dibattito, incontro molto interessante su tutte le tematiche relative anche alle conseguenze della presidenza Trump. Poi verso le 8:30 sentiremo Alessandro Resu, che ha scritto da poco un libro, Geopolitica dell'intelligenza artificiale,
che casca a fagiolo,
che appunto i suoi temi, diciamo così, un po' coincidono anche con quelli che ha affrontato Giorgio. E comunque con lui parleremo soprattutto della questione che riguarda l'intelligenza artificiale, guerra, tecnologia, la corsa per l'accaparramento delle risorse.
E che poi forse era stato toccato un po' come argomento da, soprattutto da Raffaele Sciortino, che era anche lui presente ieri sera a volere la luna. Queste tematiche relative all'intelligenza artificiale sono state evocate e c'era una nota un po' sulfurea nelle parole di Raffaele quando attribuiva una strategia particolare a Trump. C'era quasi una sorta di ammirazione, non fosse altro perché almeno si muove in una certa direzione. Questo era un po'
sì, quello che diciamo che Raffaele sostanzialmente nella sua analisi riconosceva quello che possiamo definire un substrato di classe per certi versi, cioè un problema che ha a che vedere proprio con le relazioni di classe all'interno della configurazione degli Stati Uniti, anche se poi questa dinamica ha preso un aspetto decisamente diverso, nonché controverso, e cioè si è incarnata in questo movimento MAGA. Peraltro diciamo che le contraddizioni interne a questo movimento e anche a quell'oligarchia tecnologica che sostiene Trump probabilmente porteranno a delle contraddizioni anche all'interno della compagine presidenziale.
Sì, sono un po' di galli nello stesso pollaio. Infatti Trump pare che sia meno stupido di quello che volevano fare intendere i giornalacci italiani. Cioè lui a Musk contrappone tutto un altro gruppo di persone a cui dona miliardi e miliardi, esattamente come
diciamo che Musk è un personaggio molto concreto, molto pratico,
un commerciante
sì, abituato anche appunto a delle negoziazioni, anche se piuttosto come dire, negoziazioni con una modalità abbastanza virulenta. Questo discorso però del MAGA come punto di caduta di una contraddizione reale di classe, in qualche modo però trova anche un'altra risoluzione all'interno sempre del quadro dei rapporti sociali negli Stati Uniti, perché ci sono state una grande ondata lunga ondata di scioperi che hanno in qualche maniera rimesso un po' in discussione gli equilibri classe all'interno degli Stati Uniti, e che hanno comunque dato, come dire, l'indicazione di una soluzione diversa rispetto a queste contraddizioni.
E lì c'era un altro dei nostri interlocutori abituali, cioè Stefano Capello, che ha lanciato un po' questa lettura.
Sì, una lettura che è decisamente un po' più confortante da questo punto di vista. Effettivamente è vero che durante la pandemia e poi successivamente anche con le operazioni di Biden c'è stata una gran messe di denaro che è stato in qualche maniera distribuito. C'erano sostanzialmente sostegni per quanto riguarda il Covid che avevano anche una certa consistenza, si parla di 1.400 dollari al mese che arrivavano nelle tasche della classe media e non solo statunitense, e questo ha consentito comunque anche alle persone di non necessariamente immettersi subito in un mercato del lavoro che è piuttosto selvaggio negli Stati Uniti, che non ti dà alcuna garanzia, e quindi questa come dire, mancanza di manodopera in qualche maniera ha fatto aumentare il valore della manodopera, un problema proprio di domanda e offerta, e quindi questo ha consentito un potere contrattuale maggiore rispetto ad altre situazioni. È pur vero che, guardando un po' agli analisi che furono fatte intorno all'inizio degli anni '80, quando Ronald Reagan con la sua Supply-Side Economy andò al potere, divenne presidente soprattutto spinto dagli interessi delle grandi aziende produttrici di armi californiane, e una delle prime cose che fece fu attaccare decisamente i diritti dei lavoratori, colpendo lo sciopero dei controllori di volo e cercando comunque di abbassare il potere contrattuale dei lavoratori. Quindi questo, diciamo così, è un'operazione che spesso e volentieri viene condotta all'interno degli Stati Uniti anche per garantire questa iniqua distribuzione delle ricchezze, come appunto faceva notare anche un'altra interlocutrice proprio ieri sera, in cui con tanto di dati dimostrava come la minoranza dei cittadini americani più ricchi controlla una gran parte della ricchezza degli Stati Uniti. Quindi un'iniqua distribuzione che è uno degli aspetti di questo modello americano.
E però, anche Elisabetta Grande era la terza,
di lei stavamo parlando appunto, sì.
Alla fine era sbottata anche in un bisogna combattere contro le corporation,
sì.
che forse
che effettivamente ha individuato nelle corporation i loro interessi malsani, uno degli aspetti insomma di questa situazione. È arrivato fra di noi Giorgio, che sta in questo momento accendendo il computer, adesso lo mettiamo anche lui in voce.
Nel frattempo non so se hai annunciato anche il terzo
è Karim Metreff, con cui parleremo
delle sorti un po' strane
dei rapporti fra l'Algeria e la Francia, che sono ai minimi storici
dopo il Sahara. Sì, è una cosa che capita periodicamente, ma in questo caso si sono accumulate una serie di situazioni particolari che partono dal Saharawi e procedono coinvolgendo un po' tutto. Poi Macron si è fatto una serie di numeri che ne parleremo comunque con Karim.
Intanto vediamo se Giorgio è collegato con noi.
Ci sono, penso.
Ti sentiamo bene.
Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
E abbiamo introdotto velocemente, parlando della serata di ieri sera, arrivando un po' al che forse era quello che cercavamo di individuare anche noi, e cioè trovare dei mezzi per analizzare una nuova situazione, un nuovo scacchiere sostanzialmente, che è quello che si dipana davanti ai nostri occhi. Tu eri partito nel tuo racconto di ieri sera dalla situazione in Ucraina, e poi si è estesa la discussione. Riprenderei quello che si diceva da ultimo di Elisabetta, in particolare Elisabetta Grande, cioè le questioni relative agli interni degli Stati Uniti. Noi vediamo, ci viene proposta sempre un'immagine che è da un lato stereotipata, dall'altra quella che serve ai giornali italiani per raccontare quel mondo. In realtà lei parlava di anche dei movimenti, dei sindacati, delle azioni sindacali, che poi quando diventano sindacati un po' si sgonfiano, però ottengono dei risultati in realtà. E quindi in questo mondo va ad attingere Donald Trump con il suo populismo, mettendolo insieme alla questione che dibattevi di più tu, cioè quella russa. Molti vedono nel suo modo di affrontarla un machismo forte, altri, tipo Dall'Aglio, dice ma no, persino è stato un po' un imbonitore che è andato a flettersi di fronte a Putin dicendo oggi avete avuto 60 milioni di morti, triplicandoli, 60 milioni di morti nella seconda guerra mondiale. Ecco, questo atteggiamento di Trump e può evocare un approccio di mi metto d'accordo con gli altri due, facciamo una dottrina Monroe 2, io me ne sto in America, loro la Russia si prende l'Europa forse, e Xi Jinping l'Asia?
Allora, comincio dall'accenno che hai fatto alle corporation. Cioè, Trump alla fine perché ha vinto? Intanto bisogna ricordarsi che anche negli Stati Uniti, come da noi, metà della popolazione non va a votare. Quindi è vero che lui, come ha detto ieri sera Elisabetta Grande, ha raccolto il voto, diciamo, dei perdenti della globalizzazione, ma quegli stessi perdenti, cioè gli sfruttati, perché comunque lì lavorano, c'è il pieno impiego, ma come dire, guadagnano talmente poco da non riuscire nemmeno a curarsi, buona parte di loro non è andata a votare. Quindi per Trump probabilmente la scommessa, che secondo me è molto complicata, è tenere insieme, come dire, le corporation a cui, per cui sta lottando, perché non sta lottando per gli americani, ma sta lottando per le corporation americane, e invece i lavoratori americani. Diciamo, questo effettivamente è una bella scommessa, è molto complicato. Francamente non credo come, tagliando completamente lo Stato sociale, quel poco che è rimasto, pensi di cambiare la situazione, da una parte. Dall'altra, diciamo, reindustrializzare gli Stati Uniti attraverso i dazi ha degli controeffetti molto pesanti, e magari di questo ne parliamo dopo. Quindi, diciamo, io l'unica cosa che mi sento di dire è che non mi unisco minimamente al coro delle prefiche liberali che criticano Trump per rimpiangere Biden. Ecco, questo minimamente.
Un guerrafondaio.
Trump ha raccolto il malessere profondo, ma era chiaro, tanti l'avevano segnalato, scritto, era evidente, bastava vederlo. E ha fatto la stessa cosa di 4 anni fa, cioè di 8 anni fa, quando ha vinto al primo giro. Questo vuol dire che la situazione sociale di classe negli Stati Uniti è talmente grave che, benché in 4 anni non abbia combinato assolutamente nulla, è meglio per questo ceto medio impoverito, meglio Trump che spacca tutto, che è piuttosto, come dire, continuare in quel treno di disperazione che è il neoliberismo classico. Ecco, farei questa distinzione importante, secondo me. Diciamo che nel linguaggio culturale, politico, storico, no, si parla di multipolarismo per diciamo mettere una distinzione tra l'egemonia americana tentata e fallita dopo l'89 e invece un nuovo mondo in cui compaiono soggetti politici nuovi e che richiedono un riconoscimento sia politico che economico che culturale. Ecco, questa parola multipolarismo può essere declinata in tanti modi. Secondo me la grande svolta, grande non lo so, ma la svolta vera di Trump è che Trump ha accettato questo multilateralismo, però in che modo? Cioè, c'è multipolarismo, non nel modo in cui noi potremmo intendere questo multipolarismo. Cioè, per intendere questo multipolarismo in un senso, possiamo dire, progressivo, di emancipazione, forse bisognerebbe parlare di multilateralismo, che è una cosa un po' diversa. Cioè, nel senso che non è che il mondo migliori come la bacchetta magica se al posto di un solo padrone, cioè gli Stati Uniti, ne abbiamo 2 o 3 o 4 o 5. Non è che è una, come dire, sempre meglio, perché padrone solo, come dire, è un po' più bizzoso. Però
sempre padroni sono.
Il multilateralismo è un altro concetto, si basa sull'idea, diciamo, di un libero commercio, di un libero scambio da una parte, ma dall'altra si basa soprattutto sulla non ingerenza, cioè su
una sorta di concertazione.
Certamente una concertazione, poi l'accesso come dire, su pari dignità nelle organizzazioni internazionali. Cioè il multilateralismo è appunto una concertazione a 360 gradi in cui tutti i soggetti sono implicati e riconosciuti. Questo vuol dire, tra parentesi, che se un paese vuole sperimentare un modello sociale o politico nuovo, non è che gli mandiamo le truppe da sbarco. Cioè, in una concezione multilaterale, diciamo, ogni popolo ha la sua progettualità, che deve essere rispettata nelle sue peculiarità, fermo restando che poi ogni popolo può anche cambiare, rivoltarsi, avere le proprie rivoluzioni, però ecco, è questo il punto centrale. Allora, secondo me la svolta e toccherà anche a Russia e Cina e India e Brasile fare i conti,
cioè, sono comunque capitalisti.
Esatto, la svolta è se vogliono, come dire, si accontentano del multipolarismo muscoloso di Trump, cioè accettano con lui la politica dei pesci grossi che si mangiano i pesci piccoli, oppure invece non accettano questa dimensione e rimangono diciamo legati all'impostazione che è un poco e c'è stata centrale fino adesso per i BRICS, cioè un approccio win-win in cui diciamo ogni azione, ogni grande relazione partenariato scelto sulla base di una convenienza che è reciproca. È chiaro che nel discorso di Trump bisogna blandire i forti per picchiare i deboli. Questo è il punto chiave e bisogna dire che è un discorso che potrebbe essere anche persuasivo, potrebbe essere anche persuasivo. Certamente uno come Putin potrebbe essere anche affascinato da una proposta del genere. Fermo restando che chi si fida di Trump? Ma chi si fida di Trump? Chi si fida dell'Unione Europea? Cioè chi si fida di Biden? E questo è un po' l'altro aspetto. Io ascolto, tutti quanti noi ascoltiamo un po' queste sparate, il cowboy che entra nel saloon e che fa la voce grossa, ma quanti proiettili ha nel revolver reali? E questo è il punto. Cioè, gli Stati Uniti comunque vengono da una sconfitta che è quella che è avvenuta in Ucraina ed è una sconfitta politica ed è una sconfitta militare anche proprio, è una sconfitta anche culturale, strategica proprio, cioè l'idea da cui erano partiti, indeboliamo la Russia e poi stringiamo d'assedio la Cina e chiudiamo la partita, si è rivoltata contro di loro e ai noi contro gli europei e contro di noi. Di questo, dal mio punto di vista, per quello che riguarda noi, qualcuno dovrebbe anche pagare. Cioè, quando come dire, la casa brucia, no? Qualcuno ha le sue responsabilità. È assolutamente indecente che non ci si rivolti contro i responsabili di questo disastro totale. Pure, adesso abbiamo il nuovo genio del male, Trump, che viene un po' a ripulire la verginità perduta dei responsabili di questa catastrofe.
Sì, l'ideologia di Trump, poi se effettivamente vuole ottenere quello che insomma ha promesso, imporrebbe di fatto anche tutta una serie di operazioni dal punto di vista economico, il cui esito è piuttosto incerto, perché naturalmente la politica dei dazi non farebbe altro che far aumentare l'inflazione interna, ma al contempo il debito enorme che hanno gli Stati Uniti li costringerebbe a mantenere i tassi di interesse del dollaro alto, e quindi questa cosa è decisamente in contraddizione, a meno che non utilizza, come sta minacciando di utilizzare, l'economia come un'arma vera e propria, quindi costringere gli altri paesi ad acquistare i prodotti americani. Però c'è anche il problema che dal punto di vista strategico e militare in Ucraina sì, stanno perdendo, ma forse c'era anche un altro obiettivo che non era esplicito, che invece gli americani hanno ottenuto, quello di separare l'Europa dalla Russia, in particolare colpire la Germania, che era un potenziale concorrente, ma facendogli venire meno l'approvvigionamento di gas russo a basso prezzo, e creando una situazione per cui la Germania adesso è in recessione. E quindi in qualche maniera c'erano probabilmente all'interno, insomma, del deep state, chiamiamolo così, delle volontà ben precise rispetto a questo obiettivo che in parte è stato raggiunto.
Sì, questo era il piano B, però, nel senso che la responsabilità di questo disastro, come dicevo prima, deve essere attribuita a questi geni politici che attualmente ricoprono gli incarichi nell'Unione Europea, e anche la dirigenza europea, che è veramente impressionante proprio. Diciamo, era chiaro questo, ma non era neanche nuovo. Mi ricordo una dichiarazione di Mike Pompeo fatta alla fondazione a Bruxelles, in una fondazione importante, relativamente a una commemorazione dell'intervento americano durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui Mike Pompeo, che all'epoca segretario di Stato di Trump, sparava ad alzo zero sugli europei. Quindi sono tutte cose abbastanza note e risapute, ma questa politica è stata poi portata avanti da Biden soltanto senza fare lo spaccone. Quindi tutti lo sanno. La domanda vera è perché la dirigenza europea si è suicidata, ha scelto questa cosa. Allora, le risposte sono complesse. La prima è proprio il delirio di onnipotenza, dopo aver che continua, no? Per esempio, in Romania vincono i candidati che non ci piacciono, allora facciamo annullare le elezioni. In Georgia c'è un candidato che non ci piace, allora minacciamo la guerra civile. Cioè, questo delirio di onnipotenza è un cascame del post-89, che questa classe dirigente, dal mio punto di vista totalmente infingarda, continua a portarsi dietro. Quindi, diciamo, questo è il primo punto. Il secondo punto, possiamo dire, è ancora più drammatico e tragico. Il discorso con cui la von der Leyen ha aperto questa nuova legislatura è stato un discorso che voleva riecheggiare il discorso di Bismarck sull'unità tedesca. Bismarck fece l'unità tedesca nel 1870 dichiarando guerra alla Francia, provocando peraltro l'imperatore francese Napoleone III, e la von der Leyen nel suo discorso ha voluto dire: l'Europa si farà, e si farà con il ferro e con il sangue, appunto, proprio richiamando la frase di Bismarck. E nuovamente questa potrebbe essere un'idea, cioè perlomeno uno straccio di idea, ma totalmente irrealistico, perché mentre l'Europa non è unita, ha degli eserciti che fondamentalmente non sono preparati per una guerra di logoramento, per fortuna certamente, ma per far capire proprio anche l'incapacità di fare i conti con la realtà. Almeno questa era un'idea sballata e criminale, ma diciamo totalmente scollata dalla realtà, e continuano a suonare questo disco rotto. Poi c'è un'altra interpretazione di questo suicidio, che è quella che ha presentato Todd nel suo libro sulla disfatta dell'Occidente. E Todd è molto materialista, bisognerebbe effettivamente verificare. Lui citava più che fonti, citava qualche fonte, ma soprattutto colloqui con figure di rilievo della finanza internazionale. Il punto di fondo, in sostanza, è che la ricchezza delle classi dominanti europee è nelle mani dei paradisi fiscali angloamericani. E di conseguenza, dal momento che sappiamo benissimo, dagli scandali Snowden e da WikiLeaks con Assange, sappiamo benissimo il livello di controllo anche individuale di ogni singola personaggio politico europeo o industriale di primo piano esercitata dalle 17 agenzie di sicurezza americana. E Todd diceva, boh, fondamentalmente il grave errore del capitale europeo è quello di aver spostato i propri fondi neri dalla Svizzera ai paradisi fiscali offshore, e sostanzialmente si sono consegnati nelle mani degli angloamericani. Da questo punto di vista non so se è verificabile una tesi di questo genere, però il punto rimane il totale suicidio, collasso, chiamiamolo come vogliamo, di questa classe dirigente che adesso balbetta di fronte a Trump. Mentre la verità molto semplice, ma non sono loro che saranno in grado di farlo, la verità molto semplice è che questa potrebbe essere un'occasione per fare un qualcosa di diverso in Europa. Ma per fare un qualcosa di diverso in Europa bisogna passare per un processo, direi io, rivoluzionario, perché non esiste uno Stato che non nasca con un potere costituente. Se il potere costituente è quello del capitale, ragazzi, quando le azioni salgono è festa, quando le azioni scendono, allora tanti saluti ai marinai e la barca affondi.
E infatti ieri sera Raffaele proponeva anche una visione, come dicevamo prima, quasi ammirazione almeno della decisione di Trump di proporre una strategia economico-finanziaria che corre proprio sul rasoio, però potrebbe anche riuscire a far uscire l'economia americana dalla sacca in cui si trova, i debiti colossali, anzi aumentando i debiti, perché pensando di fare in modo che il dollaro si svaluti, in modo che le merci vengano comprate aggiungendo i dazi sugli altri, ovviamente il debito aumenterà, il debito americano. Ecco, quella può essere una sua strategia.
Se il dollaro si svaluta, il debito contemporaneamente si svaluta.
Sì.
Il problema è che se il dollaro si svaluta, bisogna alzare i tassi di interesse, ecco, per frenare l'inflazione. Perché se il dollaro si svaluta, sia per una svalutazione commerciale, ma soprattutto il problema di questa proposta è molto semplice da spiegare. Facciamo un esempio: in America ci sono le fabbriche di auto. Adesso il mercato americano è pieno di auto giapponesi, cinesi, europee. Trump mette, immaginiamo, un bel dazio del 60% sulle auto non fabbricate negli Stati Uniti. Che cosa succede?
L'arrivo di oggi.
Succede questo, che chiaramente la capacità produttiva degli impianti americani non può saturare da un giorno all'altro la domanda che si viene a creare.
Certo.
E di conseguenza, per un semplice legge domanda-offerta, se l'offerta è molto elevata, cioè se la domanda è molto alta e l'offerta è limitata, i prezzi lievitano. Quindi una politica di questo genere produce uno shock inflazionistico gigantesco, soprattutto per un paese come gli Stati Uniti, che appunto praticamente importa una quantità di merci straordinaria. È chiaro che infatti, diciamo, tra le parole e i fatti aspettiamo e vediamo, perché la caccia agli immigrati è partita subito. Ma i dazi aspettiamo a vedere qualche cosa. Per chiudere, una politica di guerra economica come quella di Trump, se noi guardiamo la storia, è quella che hanno lanciato i repubblicani dopo la crisi del 29, Hoover, ed è stato un disastro.
Ah, sì.
È stato un disastro e da questo punto di vista non so bene se si può replicare con successo una politica di questo tipo. Sicuramente, diciamo, porta quel multipolarismo muscolare che prelude poi, come dire, a conflitti che possono essere diversi, perché chiaramente Trump non è
diciamo è pragmatico da questo punto di vista, e chiaramente cerca di separare, dividere i BRICS e soprattutto la Russia dalla Cina. Però non so bene come se ne può uscire da questa situazione, nel senso che diciamo che è inevitabile che si formerà nei paesi europei un sentimento anti-americano molto forte, e questo dobbiamo tenerlo in considerazione, perché toccherebbe, come dire, a una sinistra progressista, una sinistra anche
se ci fosse,
un po' seria,
sì.
Interpretarlo in maniera costruttiva.
Certo.